Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
20 anni fa, cattolici e luterani trovarono un accordo sul concetto teologico della giustificazione per fede. Un accordo che segnò un prima e un dopo sul cammino dell'unità visibile tra cristiani. Questa mattina a Chiese in diretta vogliamo dedicarci al dialogo ecumenico, prendendo spunto proprio dalla storica dichiarazione congiunta luterano-cattolica sulla giustificazione per fede. Buongiorno a chi è in ascolto, ben ritrovati a Chiese in diretta da Gael Kurtens. Il 31 ottobre del 1999 ad Augusta, in Germania, i rappresentanti del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani e quelli della Federazione Luterana Mondiale firmavano quella che potremmo chiamare la pace teologica tra Roma e Wittenberg. Il concetto teologico della giustificazione per fede, secondo cui siamo resi giusti davanti a Dio per grazia soltanto, attraverso la fede e non per le nostre opere, costituisce il nucleo della riforma di Martin Lutero. Lo storico documento ha risolto efficacemente uno dei conflitti chiave nati con la riforma protestante, ponendo fine alle rispettive scomuniche. Per capirne di più, ho voluto incontrare il teologo valdese Paolo Ricca, da più di 50 anni acuto osservatore del dialogo ecumenico. Mi ha accolta nel suo appartamento romano a due passi dal Vaticano. Circondati da libri che arrivano fino al soffitto, ci siamo imbarcati in una conversazione a 360 gradi sullo stato dell'arte del dialogo ecumenico oggi, sui nodi teologici ancora irrisolti, ma anche sulle prospettive future. Pastore Ricca, tra poche settimane ricorreranno i 20 anni della dichiarazione congiunta sulla giustificazione per fede. Ci aiuti a capire perché è un accordo così importante sul cammino verso l'unità visibile dei cristiani?
È un accordo importantissimo. Bisogna rendersi conto di due cose importanti per valutare quell'accordo del 1999, ripeto, importantissimo e unico nella storia dei dialoghi ecumenici. Unico perché coglie il centro del conflitto, che fu proprio su questo. E trovare un accordo, sia pure a fatica, con dei se e dei ma, però sostanzialmente un accordo c'è. Cioè, cosa vuol dire un accordo c'è? Vuol dire c'è un accordo sufficiente a ricreare la comunione là dove si era creata la divisione. Cioè, se noi due, lei è luterana, io sono cattolico, sottoscriviamo questo documento, lei fa le sue precisazioni da luterano, io faccio le mie da cattolico, e va bene, però ristabiliamo la comunione. Questo è il significato teorico dell'accordo. Dico teorico per dire reale, non per dire fantasioso. Cioè, se tu firmi questo, firmi la comunione tra cattolici e luterani e poi appunto altri che hanno sottoscritto, i riformati, i metodisti, gli anglicani. Quindi, ma qual è il tallone d'Achille? Il tallone d'Achille è che mentre nel protestantesimo e in generale tutte le chiese che si rifanno alla riforma, la giustificazione per grazia mediante la fede è centrale, è il cuore. Nel cattolicesimo no, non lo è. Cioè il posto occupato nel sistema teologico cattolico dà la giustificazione per fede è incomparabile rispetto al posto occupato nel sistema teologico protestante. Quindi l'accordo in sé è centralissimo per il motivo che abbiamo detto, importantissimo. De facto però, dato che il posto occupato dalla giustificazione per fede è diverso nel sistema, cioè è periferico nel mondo cattolico, è centrale nel mondo teologico protestante. Ecco lo scompenso per un cattolico. È la Chiesa che conta.
A proposito di Chiesa, a 20 anni dalla firma di questo documento permangono alcuni nodi teologici. Uno di questi, appunto, è il concetto di Chiesa, che è diverso nel mondo protestante rispetto al mondo cattolico. E se ne aggiungono altri due, direi, quello cioè dell'Eucaristia e quello del riconoscimento dei ministeri. È proprio impossibile trovare un'intesa su questi tre elementi?
Beh, ecco, questa è una domanda alla quale le chiese dovrebbero dare una risposta nuova. Cioè, io ritengo che sarebbe opportuno, ma non vedo iniziative per arrivare a questo, sarebbe opportuno rivisitare le ragioni della divisione. Allora, il ministero, prendiamo il ministero, il modo cattolico di intendere il ministero, cioè tu sei ministro soltanto se sei ordinato da un vescovo nella successione apostolica, così come viene capita dal cattolicesimo romano, è indispensabile per avere la comunione ministeriale, cioè io che sono ordinato dal sinodo della Chiesa Valdese, tu che sei ordinato dal vescovo di Frascati. Sono due ordinazioni compatibili, cioè si possono riconoscere. Sì, tu sei ordinato da un vescovo che rappresenta una storia costruita da te, tra parentesi, ma comunque è la tua storia, va bene. Io rappresento un ministero dato da un'assemblea di chiese, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me bisognerebbe rivisitare le ragioni della divisione. Io, insomma, ma questa è una convinzione personale, sono convinto che ci sono i margini di una comunione molto più ampi di quelli che vengono attualmente riconosciuti.
Ma lei dice anche sul piano teologico?
Sì, ma sul piano teologico, che si può tradurre benissimo sul piano, ad esempio, della ospitalità eucaristica. Secondo me l'ospitalità eucaristica potrebbe essere praticata tra le chiese e sarebbe certamente uno dei punti fondamentali per ricreare, cominciare a ricreare una comunione cristiana allargata.
Per quanto riguarda l'ospitalità eucaristica, chiamata anche intercomunione, tra cattolici e protestanti non c'è intesa, anche se in realtà è un problema più cattolico che protestante. I protestanti invitano alla loro mensa sorelle e fratelli cattolici, invece viceversa è più complicato.
È più complicato, sì, ufficialmente è più complicato, praticamente accade in tante situazioni, ma il problema è stabilire che cosa costituisce la cena del Signore. Ecco, io sostengo che la cena del Signore la costituisce il pane, il vino e le parole di Gesù. Ma poi tutte le liturgie contengono questi tre elementi. Tutto il resto è sovrastruttura, tutto il resto è costruzione teologica, legittima. Tu credi nella transustanziazione? E vabbè, io no. Mi impedisce questo di avere comunione con te? No, perché ciò che costituisce la comunione con te non è la dottrina del pane, ma è il pane. Quindi la tua dottrina è transustanziazionista, ma vabbè, io non la condivido affatto. o piuttosto un'interpretazione simbolica del pane. Ma anche questa, anche la mia, è una dottrina, perché quello che mi unisce a te è il pane, non la dottrina del pane. Cioè la spiegazione che Gesù non ha dato, che l'Apostolo Paolo non ha dato, che il Nuovo Testamento non ha dato. Questa spiegazione che invece la Chiesa ha voluto dare è ciò che divide, mentre il pane unisce. Capito? Ecco, questa operazione è possibile, secondo me è possibilissima, ma dovrebbe essere fatta. Invece, se tu mi dici che è il prete che fa la messa, no, io dico il contrario, è la messa che fa il prete. Quindi bisogna rovesciare.
Lei parla della necessità di un rovesciamento, praticamente dice che servirebbe una rivoluzione. Ma oggi come oggi un sacerdote rischia la scomunica se amministra l'Eucaristia a un non cattolico.
Sì, sì, no, lo so che tutte le leggi sono costruite in maniera da impedire. A me è vietato come protestante di partecipare alla messa cattolica perché dicono tu non la celebri secondo l'intenzione della Chiesa. È vero, non la celebro secondo l'intenzione della Chiesa Cattolica Romana. Credo di celebrarla secondo l'intenzione di Gesù, perché è quello che mi interessa, non l'intenzione né della Chiesa Valdese né della Chiesa Cattolica Romana.
Ricca, lei in sostanza mi sta dicendo che in realtà di cammino ce n'è ancora tanto da fare. Ma è così grave se sui concetti di Chiesa, Eucaristia e Ministero non si trova un'intesa? È indispensabile che ci sia questo intendimento tra le varie confessioni o possiamo benissimo vivere anche così?
Allora, bisogna anche qui stabilire il livello di comunione che si intende raggiungere. Perché uno può anche dire, ma a me basta la comunione umana, ci rispettiamo, ci vogliamo bene, mangiamo insieme un panino, non facciamo la Santa Cena e creiamo una comunità fraterna, sarebbe già un miracolo. Ecco, quindi non è necessario, però se vogliamo creare una comunione cristiana, cioè che ha Cristo al centro, certo dobbiamo avere una comunione di fede, ma la comunione di fede in Cristo non comporta tutte le dottrine che sono state costruite nei secoli, infinite dottrine che non ci sono nella Sacra Scrittura. Cioè i primi cristiani erano in comunione piena tra di loro, pur in una pluralità di esperienze, di posizioni, di affermazioni, che appunto è quella pluralità che deve essere riconosciuta come valida, come legittima, come necessaria, anzi.
In questa pluralità, come denominatore comune, c'è il battesimo.
C'è il battesimo nel Niceno Costantinopolitano. Credo un battesimo, sì, ecco. C'è il battesimo, non c'è neanche la cena, per dire.
Dobbiamo ripartire dal battesimo, vuol dire proprio ripartire dall'ABC.
Dall'ABC, certo, ripartire dall'ABC. Che cosa è costitutivo? Secondo la Sacra Scrittura, perché quello è il criterio comune a tutte le chiese, non ce ne sono altri. E quindi l'unità che cerchiamo la dobbiamo costituire senza caricarla di tutto quello che attraverso i secoli è stato creato, non per dimenticarlo, ma per fare quella operazione fondamentale che anche dei teologi cattolici hanno proposto, e cioè la distinzione tra ciò che è comune a tutti i cristiani e ciò che è proprio delle diverse confessioni.
Insieme al teologo valdese Paolo Ricca, questa mattina a Chiese in diretta stiamo ragionando sui nodi ancora irrisolti del dialogo ecumenico. Forse è bene ricordare però che di ecumenismi ce ne sono più di uno. Le forme di espressione dell'unità visibile dei cristiani sono molteplici. C'è l'ecumenismo teologico, naturalmente, ma ci sono anche l'ecumenismo di popolo, l'ecumenismo nella preghiera, l'ecumenismo di vertice. Recentemente è entrato nel gergo degli addetti ai lavori una nuova tipologia di ecumenismo, detto dell'azione, coniato in occasione della visita l'anno scorso di Papa Francesco al Consiglio Ecumenico di Ginevra. L'ecumenismo nell'azione ha prodotto cose innovative a favore dei più deboli, come i corridoi umanitari per i profughi da guerre e persecuzioni, ma di teologico a poco. Paolo Ricca, tra attivismo, ecumenismo, teologia, dove ci muoviamo? Dove siamo?
Ma non è mai facile rispondere a queste domande globali. Comunque, naturalmente l'ecumenismo nell'azione va benissimo, va fatto, eccetera, anche in altri settori, la diffusione della Bibbia, anche questa è una cosa che va fatta. Per il resto, diciamo, il momento teologico non può essere eluso, proprio perché il cristianesimo è un logos, è una parola. Dobbiamo metterci d'accordo sul significato delle parole. Se tu dici chiesa, cosa dici? Bisogna che le parole abbiano un significato, se non almeno compatibile, pur nella diversità dei significati che ogni parola ha già di suo. Quindi è indispensabile un accordo, ma io dico è possibile, non è solo indispensabile, ma è possibile. Se si fa la distinzione tra ciò che è necessario per essere in comunione e ciò che non è necessario alla comunione. Se tu hai la tua Madonna, ma tientela, non ce l'ho io, non è nel mio cielo, è nel tuo. Per dire, ma sono solo piccoli esempi, bisogna avere questo coraggio, ma non c'è ancora proprio questo allenamento. Però nel tuo credere c'è ciò che è essenziale al cristianesimo e che quindi deve essere comune a tutti, e ciò che invece non è, è tuo, va bene, è tuo, tientelo, ma non imporlo agli altri. Questa dialettica non c'è ancora.
E quindi qual è allora il nucleo che ci unisce, cioè che cosa è centrale a tutti quanti?
Centrale a tutti quanti è la storia di Gesù. La storia di Gesù innestata in quella di Israele. Questo è centrale, perché la storia di Gesù è la storia della salvezza. Centrale è la Chiesa, la comunità cristiana. Gesù ha scelto dei discepoli, uno era Giuda. Ecco, però le forme della comunità cristiana sono diverse già nel Nuovo Testamento. C'è una pluralità ecclesiologica interessantissima. La chiesa di Corinto è diversissima da quella di Gerusalemme. Allora elabora questa diversità e entra nell'ottica della unità nella diversità.
Abbiamo ascoltato il corale Jesus bleibt meine Freude, Gesù rimane la mia gioia, ultimo movimento della cantata 147 di Johann Sebastian Bach, intitolata Cuore e bocca e azione e vita, e che ci ha accompagnati durante tutta la puntata di oggi. Chiesa in diretta finisce qui. Vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Chiesa in diretta torna fra una settimana. Buona domenica da Gael Kurtens. A risentirci!